tentiamo di cogliere, di interpretare il rito che stiamo celebrando, il sacramento, il mistero che stiamo celebrando, muovendoci tra i passi che la comunità sta facendo, in questo caso questa giornata dell'anziano e dell'ammalato, che ha al centro il sacramento dell'unzione degli infermi e la parola scritturistica che abbiamo letto. Incominciando proprio a cogliere, cercando di cogliere il senso di ciò che celebriamo in una giornata così, si tratta del riconoscimento. Il rito è un atto di riconoscimento, un atto di fede, in cui comunitariamente si esprime una convinzione profonda. Quale in questo caso? È il riconoscimento comunitario di alcuni aspetti fondamentali dell'esperienza cristiana. E anzitutto la condizione fragile dell'uomo. Questo è un sacramento da celebrare. La fragilità dell'uomo è uno degli aspetti più profondi della creazione, la finitudine, l'umiltà, appunto, poi chiamatela come volete, appunto. Cioè, vivere è attraversare la fragilità. E quindi non scavalcarla, non rifiutarla, non soccombere, ma attraversarla. E attraversarla quindi come una prova, perché la fragilità, soprattutto in certi momenti, costituisce una prova. E come tutte le prove si può vincere e si può perdere. Come tutte le prove, appunto, può produrre cose buone e cose cattive. E nella prova della fragilità, che si manifesti in un lutto, che si manifesti in una malattia, che si manifesti in una disgrazia, che si manifesti in un fallimento, che si manifesti in una decadenza, appunto, no? Che si manifesti in un male che ti opprime, che ti avvolge, in un'insoddisfazione per la società in cui vive, appunto, no? Questa fragilità che diventa una prova e che mette in gioco degli atteggiamenti di fondo dell'uomo, per esempio il patire e l'agire, l'accettare e il reagire, il ribellarsi o il chiedere aiuto, il guarire. Per esempio, noi ignoriamo nei nostri discorsi di fede tante volte che tutti noi attraversiamo delle fasi della vita in cui si prova la fragilità e poi si recupera, si guarisce. Questi attraversamenti della prova non è che ci fanno tornare come prima, sono grandi esperienze umane, spirituali anche, no? Quindi il guarire e addirittura il pensare di salvarsi, perché nel momento in cui non si guarisce, nel momento in cui appunto la fragilità ci annega, ci soffoca, si tratta di decidere se c'è ancora qualcuno in cui sperare, se c'è da invocare la salvezza oppure se c'è semplicemente da essere sepolti, appunto, dalla fragilità umana. E quindi questa è la prima cosa che celebriamo in questo giorno, la nostra condizione fragile e la prova che essa costituisce per la fede, anzitutto, per la fede. E poi il riconoscimento della benedetta relazione, dei santi legami, che ci possono anche nella prova più crudele offrire un senso. Cioè celebriamo la grazia del prossimo, la grazia dell'essere uomini, appunto, dell'essere legati, dell'essere comunità, dell'avere amici, l'avere un marito, una moglie, dei figli, dei genitori, dei nonni, dei familiari, dei vicini di casa buoni, una comunità, del pensare che comunque c'è un sacco di uomini che potrebbero aiutarci, no? Questo è un altro aspetto del mistero dell'uomo che è fondamentale. L'uomo è fragile e tuttavia è legato. E quindi quello che celebriamo è anche un'indicazione alla comunità cristiana di ciò che essa veramente è, al di là di tutto ciò che fa, dice, organizza. Una comunità d'amore, una comunità di uomini, di donne concrete che attraversano la prova, che si aiutano. Un mistero d'amore, di prossimità. E quindi si celebra il compito, il primo compito che una comunità cristiana ha, di essere attenta alla condizione fragile e di dar sostegno, sostegno anche alla rete di solidarietà che esiste nell'umanità tra le famiglie, gli amici, i soci. E il compito particolare che la comunità ha nell'aiutare a esplicitare la questione religiosa con tutti i suoi nodi, che sta sempre al fondo della prova, perché al fondo della prova c'è sempre la questione, l'alternativa della paura o della fede, l'abbandono, l'emarginazione, la morte o una tenerezza che salva. Questa, lo capite bene, è la grande questione dell'uomo. L'uomo non esiste senza questa questione, paura o fede, no? E in questo la comunità cristiana ha un ruolo importante nell'annunciare il Dio di Gesù, il suo Dio, il Dio che in Gesù Cristo rivela un volto buono, evangelico, di buona notizia. E quindi il lavoro che la comunità fa per vincere tutte le false immagini di Dio che popolano il cuore dell'uomo. Cioè, questa è una questione alla quale noi pensiamo poco, ci lavoriamo poco su sta roba qui, perché abbiamo una sorta di concetto, di preconcetto dualistico, no? Per il quale l'uomo fa la sua vita, poi Dio è un'eventuale questione, no? In realtà non è così. L'uomo in quanto uomo pone la questione di Dio. Senza risolvere la questione di Dio, l'uomo non risolve la questione di se stesso. Risolvere appunto la questione della mia identità e dire chi è Dio. E questa è la vera questione. E questo credo è il grande compito che la Chiesa ha, la grande missione che la Chiesa ha. E in questo senso mi pare che ci possano soccorrere le letture della scrittura che abbiamo ascoltato, le quali, beh, hanno dentro anche tante altre cose, ma a me sembra che la questione centrale che pongono è proprio la questione dell'immagine di Dio. Nelle parabole di Gesù, racconti di Luca 15, ne abbiamo lette solo due, poi c'è la parabola del figlio al prodigo, no? Quindi la pecora smarrita, la donna che ritrova il denaro che ha perso, il figlio appunto che si è allontanato, che poi ritorna. E nelle parabole di Gesù si rivela un Dio assolutamente sorprendente e inatteso. E queste parabole della misericordia, di questo Dio che si abbassa verso i più piccoli, che cerca i lontani, che accoglie i peccatori, in realtà noi non siamo abituati a leggerle come una questione su Dio. Ma queste parabole sono al culmine dello scontro tra Gesù e gli scribi e i farisei. E ciò che è in gioco nella testimonianza di Gesù e nel suo martirio, ma anche nella prova che ciascuno di noi affronta nella sua vita, è l'immagine che noi ci facciamo di Dio. Cioè, queste parabole così dolci, così misericordiose su Dio, in realtà segnano il culmine della polemica di Gesù con gli scribi e i farisei. Il mio Dio è così? E ovviamente, sottinteso, è completamente diverso da quello che voi pensate. Ma questo, ripeto, non è solo il dramma del martirio di Gesù. Gesù è morto martire per difendere questa immagine di Dio, per rivelare, noi diciamo, la verità di Dio, appunto. Ma la rivelazione della verità di Dio è stato il motivo per cui è stato ucciso. È stato il motivo dello scontro. È stato ucciso perché il Dio di Gesù non andava bene, no? E allora, in questo senso, dico, ciò che sta al centro della Pasqua di Gesù, della sua morte, e di ciò per cui noi siamo salvati, è esattamente ciò che sta al centro a ogni prova che noi affrontiamo quando, di fronte alla malattia, alla disgrazia, ci scontriamo con questa lotta delle immagini di Dio. Vedete quanto siamo superficiali, quanto siamo sciocchi quando, di fronte a queste grandi questioni della vita, non osiamo dire qual è la domanda che ci stiamo facendo. E chi attorno si guarda bene, no? Allora tutto sto girare in giro quando siamo ammalati è tutto un correre attorno ai discorsi di medicalizzazione della malattia, come se fosse una questione puramente restaurativa, tecnica, no? La nostra incapacità anche come cristiani di elaborare il livello della fede di quel problema e il livello della speranza, il livello della fiducia, il livello della possibilità di credere nella salvezza, di credere nella guarigione ultima, appunto, no? Questa questione dell'immagine, l'immagine di Dio, è al centro anche della prima lettura, il famoso episodio del vitello d'oro. Gli ebrei, al centro della prova nel deserto, è la parabola appunto dell'esperienza umana. L'esperienza umana è una chiamata alla libertà che viene contestata dalle prove del deserto. E il popolo e l'uomo si chiede se possa fidarsi o no della promessa, no? Se davvero si possa credere che stiamo andando verso la terra promessa o se in realtà le prove ci tolgono fede. Al centro di questa prova, che intesse tutto il racconto biblico, no? Ma vedete che il racconto biblico in realtà elabora il problema che la nostra vita racconta e che pone come questione. E al centro di questa prova del deserto, gli ebrei decidono di non fidarsi più del Dio di Mosè, il quale continua a promettere e intanto chiede di essere fedeli all'alleanza, di osservare la legge, di fidarsi di Dio, di onorare il padre e la madre, di non ammazzare, di non usare la parola per uccidere, di considerare santo il corpo dell'uomo, di non rubare, appunto, per dire le cose centrali, eh? Non si fidano di questo Dio. E allora rappresentano un altro Dio nella figura di un metallo fuso. Se pensate a queste immagini arcaiche e splendide, no? C'è un processo di fissazione dell'idolatria, cioè l'idea di fissare Dio in una cosa ferma, definita, leggibile, stabile, non interrogante, che non chiede fiducia, che è lì da misurare, no? Il livello più grossolano, evidentemente, è quello di prendere un oggetto fatto da mani d'uomo e di prenderlo come Dio. Ma sotto noi leggiamo evidentemente un processo idolatrico molto più elaborato, molto più sottile, cioè quello di fissare Dio in un'idea, di fissare Dio in un'immagine immutabile, in qualche maniera quello di sapere finalmente chi è Dio. Ma solitamente sappiamo, questo è un processo idolatrico, è molto pericoloso, sappiamo, perché questo desiderio finisce di metterci davanti a una proiezione dei bisogni e delle paure dell'uomo. E in genere, siccome una proiezione dell'uomo è più basso dell'uomo. In questo senso io lo dico sempre, l'ateismo moderno per molti versi è più alto della nostra religione. Cioè quando l'uomo capisce che il tuo Dio è più basso dell'uomo, lo lascia perdere, no? È così in questo caso, appunto. È un Dio creato per assolutizzare le nostre passioni, spesso le meno nobili, Dio per scavalcare i nostri limiti. È un Dio così evidentemente fabbricato dall'uomo che non può chiederti fiducia. Solo che Dio non può essere fissato da noi. Le immagini che noi ci facciamo di Lui, anche che Dio è onnipotente, che Dio è re, signore, giudice, le possiamo sopportare solo se siamo disposti a modificarne il contenuto attraverso il cammino, attraverso l'esperienza, solo se siamo disposti a continuare a vedere Dio diversamente. E solo, io dico, se alla fine noi ci convinciamo che la sola immagine legittima di Dio è l'uomo. Lo so che è rischioso. Ma ditemi voi cosa c'è al mondo di più fidabile come immagine di Dio dell'uomo? Cosa prendi? La mucca? L'oro? I soldi? La sola immagine di Dio in questo mondo è un essere vivo, sensibile, libero, patibile, passionevole, oltre che passionale, che non può essere fissato in un'immagine. E è l'uomo nel movimento di farsi umano, perché appunto l'immagine dell'uomo non è fissa, è in movimento. E vediamo bene che tanti movimenti nostri sono disumani. I nostri peccati, le nostre violenze, le nostre falsità, le nostre paure abbassano l'immagine, appunto, la depotenziano, la sfigurano. E invece quando facciamo gli uomini, quando cerchiamo di diventare uomini, appunto si fa apparire in questo movimento di diventare umani, che è fondamentalmente il farsi prossimo dell'altro. L'immagine di Dio è l'uomo nel suo farsi prossimo all'altro, per aiutarlo e aiutarsi a diventare uomini, come si vede nel racconto del vitello d'oro, dove l'immagine di un Dio arrabbiato, seccato con l'uomo, con la voglia di vendicarsi, di farla finita. Questa è l'immagine di Dio che passa dentro questo racconto. Ecco, questa immagine in realtà si trasforma ad opera della pazienza e della misericordia di Mosè. È un Dio arrabbiato, seccato, che non vuole più starci, il quale cambia, perché Mosè gli dice: ma no, ma non devi far male agli uomini, ti ricordi cosa hai promesso? Si trasforma nell'immagine di un Dio che abbandona il proposito di nuocere al suo popolo e che si ricorda di aver promesso ad Abramo, Isacco, a Israele che sarebbe stato buono con l'uomo, si sarebbe messo a disposizione dei suoi desideri. L'immagine di Dio dunque è l'uomo. E non lo decidiamo noi, perché allora saremmo ancora nel sospetto della proiezione, no? Se fossimo noi a dire: no, Dio è immagine nostra, è quello contro cui Feuerbach, per esempio, ha fatto la grande accusa al cristianesimo, che il Dio cristiano è una proiezione dell'uomo, no? Non siamo noi a decidere che Dio è che l'uomo è l'immagine di Dio, che noi possiamo trovare Dio nell'immagine dell'uomo. Lo ha deciso Dio, creando l'uomo a sua immagine e incarnandosi, diventando lui stesso uomo, quello in cui crediamo. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore, si è fatto uomo. È esattamente questo. Dio si dà a noi in un uomo. L'immagine perfetta di Dio è un uomo, che è Gesù. Qui bisognerebbe fare tanti discorsi, perché noi poi compromettiamo anche Gesù, perché andiamo a guardare Gesù con le idee che abbiamo noi di Dio. Invece il processo è l'inverso. Solo nell'esperienza umana di Gesù si può dire Dio. Hai capito? Invece noi di Gesù se ne freghiamo, non leggiamo la Bibbia, non conosciamo i Vangeli, non ne parliamo mai tra noi, perché tanto noi Dio sappiamo chi è. Dopo il primo sassolino che incontri cade in terra, perché ha un'idea di Dio così infantile, così sciocca, così narcisista, così troppo umana, appunto, che non la crede nessuno, neanche te, appena arrivi davanti a una prova ci credi a quel Dio lì. E guardando Gesù, seguendo Gesù, che ci mettiamo nella direzione giusta per pensare Dio, meglio, per ricevere la sua rivelazione, il suo volto. E queste parabole di Luca 15, che parlano quindi indissociabilmente di Gesù e di Dio. Le parabole della pecora smarrita, della donna che ritrova, del figliol prodigo, sono parabole che dicono cosa sta facendo Gesù, chi è Gesù. E perciò chi è Dio? E cosa fa Dio? E provate a rileggerle se avete in questa domenica un po' di tempo. Queste parabole ci insegnano su Dio molte cose. Io per chiudere ve ne sottolineo solo due, che sono commoventi, assolutamente commoventi. La prima è che il Dio di Gesù è un Dio che è continuamente in cerca dell'uomo. Che strano, no? Noi pensiamo sempre che Dio è lassù bel comodo e noi disperati cerchiamo di agganciarlo, cerchiamo di cercarlo. Gesù all'inverso dice che è Dio che continua a cercare l'uomo. Vi ricordate come inizia il racconto di Genesi? Adamo, dove sei? Perché l'uomo gli scappa subito, hai capito? E è Dio che va subito a cercarlo, dove sei? E questa ricerca che Dio fa dell'uomo, che si concluderà solo alla fine, appunto, finché l'ultimo, 99 e 1, finché l'ultimo degli uomini sarà tornato nell'ovile, Dio andrà alla ricerca, una ricerca faticosa, costosa, a caro prezzo, ce l'ha fatto vedere nel Figlio, appunto, nella croce. È una ricerca faticosa, il pastore percorre tutta la campagna e la donna butta all'aria tutta la casa senza contare le ore, le fatiche, e il padre vive tutti i giorni aspettando che il figlio ritorni. Gesù in un altro passaggio dice: il padre mio lavora sempre, non si stanca mai, e anch'io lavoro sempre, fino a che la pecora è ritrovata. Fino a che è trovato il denaro, fino a che il figlio è tornato a casa. Allora lasciatemi pensare molto umanamente, se Dio è così umano verso l'uomo, se Dio è così tenace nel cercare l'uomo, se è così testardo, il suo lavoro non può essere vano. Io continuo a pensare che Dio finirà con il trovarci tutti uno a uno, per quanto lontani noi siamo andati. Anche perché quello che dice Gesù ci fa capire un'altra cosa, un'altra logica che non è la nostra, perché noi diremmo: vabbè, su 100 se ne salva 60, 70, ha già fatto bello, ha andato a cercarli tutti. E no, invece la parabola dice la logica del 99 e 1. È come Dio lascia le 99 per cercarne una, cioè non sopporta che uno solo vada perduto. Cioè l'opera di Dio non è un'opera che prevede scarti, rifiuti, cose andate a male. Non ci sono dei sacrificati in questa causa collettiva, cosa vuoi, sui miliardi di uomini, se qualche centinaio di migliaia va in malora. Per lui la pecora smarrita è la più importante. L'amore per tutti, meno uno, non è amore. E poi un'altra cosa che esce sorprendente da questo Dio di Gesù: la gioia di Dio. Anche questo noi non lo pensiamo mai. Sapete, ci hanno insegnato continuamente che Dio è impassibile. Ma che cavolo di Dio è? Cosa vuol dire impassibile? Certo, io non posso capire cosa vuol dire che è passibile, però di sicuro dico che è passibile, che sente. Certo, il nostro sentire ha bisogno di pelle, di carne, ma Dio l'ha avuto la pelle e la carne, tra l'altro, ce l'ha, conosce ogni uomo, condivide con ogni uomo. Cosa vuoi che non senta? Il Dio di Gesù è capace di provar gioia, di essere contento, ed è contento perché, sai, se tu ne trovi uno contento e tu stai piangendo ti secca anche, no? Come quando ti dicono appunto che Dio è impossibile, che Dio è perfetto, ha la gioia in se stesso, contemplando te stesso, tu stai crepando, dici: ma che bel Dio questo. Il Dio di Gesù è contento quando sono contenti gli uomini. E quando può fare qualcosa per gli uomini. Si potrebbe dire anche qui che la sua gioia dipende dagli uomini. Possiamo noi uomini dare gioia a Dio, ma Dio non è Dio proprio perché non ha bisogno di noi, perché possiede una gioia inalterabile. Gesù ci fa sapere invece che la gioia di Dio dipende da noi. Cioè Dio è toccato da ciò che noi facciamo, perché tra Lui e noi c'è una carne sola, c'è un legame totale. Noi facciamo una cosa sola con Lui e Lui fa una cosa sola con noi. Se noi diventiamo uomini e aiutiamo altri a diventarlo, è contento. Se andiamo verso ciò che ci rende meno uomini, ciò che ci fa morire e ciò che fa morire in noi l'umanità, Dio si rattrista, soffre. Ecco perché questo piccolo gesto di una comunità cristiana, l'unzione e i legami tra le nostre fragilità, forse lo può interessare e gli può arrecare forse un po' di gioia. Fratelli carissimi, pieni di fiducia, invochiamo Dio Padre giusto e misericordioso. Diciamo insieme: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché accolga con la stessa misericordia di Dio i peccatori, gli smarriti, gli inquieti, e condivida con loro la gioia di avere un Padre generoso che dimentica le offese ricevute e offre a tutti il perdono. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Per tutti noi, perché con la preghiera e con l'ascolto della parola di Dio superiamo le nostre chiusure, le nostre invidie e gelosie e impariamo ad accogliere ogni uomo, a gioire con lui, a confortarlo nei momenti di dolore, a incoraggiarlo in quelli di smarrimento, solleciti nel sostenerlo nel suo cammino di fede. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Per i nostri governanti, perché nei loro progetti e nelle loro scelte ricerchino il bene comune e guidino il popolo loro affidato con giustizia, con onestà, per garantire a tutti una vita dignitosa e un futuro carico di speranza. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Per la nostra comunità che domani celebra la giornata dell'ammalato e dell'anziano, perché non lasci nessuno solo a portare il peso della solitudine, della malattia e del dolore, e impari ad ascoltare chi è più debole e fragile, ad essere umile, ad essere riconoscente dei doni piccoli e grandi che ogni giorno il Signore le offre. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti, per Cristo nostro Signore.